Collegati con Gianluca Vitale, con il quale vogliamo provare a fare il punto su alcune questioni decisamente cruciali. Da un lato i CPR, o per meglio dire i due CPR, il sistema detentivo amministrativo dell'Italia fuori dai propri confini in Albania, dall'altro l'annuncio che ha fatto proprio ieri Piantedosi, ce lo aspettavamo, però erano mesi che tutto languiva. Invece all'improvviso dice che entro l'estate verrà comunicata la lista dei siti dei nuovi CPR che sotto la supervisione del Ministero della Difesa verranno costruiti in ogni regione. Beh, ovviamente anche questa è una notizia in qualche modo già saputa, no? La decisione oramai di quasi un anno fa, quella di definire i CPR come luoghi di interesse per la sicurezza nazionale, quindi affidarli al Ministero della Difesa, ma nel frattempo non si era mosso assolutamente nulla. Invece adesso sembra che, a sentire Piantedosi, qualcosa si muoverà. E in tutto questo frattempo, nell'ultimo fine settimana, le frontiere della Fortezza Europa hanno inghiottito le vite di decine di persone annegate nello Ionio e nel Mediterraneo centrale. L'ennesima strage. Gianluca Vitale, buongiorno, cosa ci dici?
Buongiorno, ciao Maria, ciao a tutti, Sì, diciamo che insomma, niente di nuovo sotto il sole, se non un ulteriore peggioramento della condizione dei migranti e della guerra che non solo l'Italia, ma in questo momento l'Italia, forse come capofila, uno dei capofila, sta combattendo contro l'umanità sostanzialmente. Quella della detenzione in Albania è una ovviamente un peggioramento delle condizioni di chi ci andrà a finire, ma è evidentemente soprattutto credo una mossa propagandistica che ha tanti significati, secondo me. È una mossa propagandistica perché noi parliamo di una capacità del CPR che dovrebbe essere intorno alle 3.000 persone. Diciamo, non è che cambi molto, voglio dire, rispetto, non è che trattenendo 3.000 persone riusciranno a chiudere le frontiere, a costruire muri nell'acqua, ma continuano ad affermare alcuni principi, che appunto non c'è nessuna pietà nella lotta contro i migranti, che in qualche modo l'Italia riesce a ripartire anche con una sua immagine coloniale, non so come dire, per cui riesce a occupare un pezzo di territorio albanese per trattenerci delle persone, conferma che tutta la questione, la gestione della detenzione amministrativa dei migranti deve necessariamente essere un'area oscura del nostro sistema detentivo, per cui già oggi per i migranti trattenuti in Italia i CPR sono o aspirano ad essere assolutamente invisibili e impermeabili alle osservazioni esterne. Evidentemente costruire un centro in Albania rafforza questa immagine e rafforza quell'immaginario che sta dietro il CPR, cioè che il CPR è necessariamente un posto di frontiera a cavallo fra le regole dello Stato italiano e l'altro, l'esterno. Sei già fuori dall'Italia quando sei nel CPR, hai già un piede fuori dall'Italia, quindi non pensare di avere tutta una serie di diritti che formalmente ovviamente solo le leggi italiane dicono di garantire a chiunque si trovi sul territorio. Lì sei sul territorio, ma sei anche fisicamente fuori dall'Italia, quindi quando io ti raccolgo in mare, se non ti faccio affogare come è successo l'altra notte, come dicevi tu, io ti porto direttamente all'esterno, al di là, con la novità che non ti respingo necessariamente in Libia, continueranno i respingimenti in Libia, in Tunisia ovviamente, questo non cambia nulla, ma quando ti prendo in un posto che non è comodo o non è funzionale a un rimpatrio in Libia, a quel punto ti porto direttamente in Albania. Ripeto, su numeri, per numeri risibili, perché o viene costruito o viene fatto funzionare un centro finto, per cui il periodo di trattenimento è velocissimo e non si operano rimpatri, ma non si sa che fine faranno le persone, oppure con i tempi di detenzione attuale è evidente che le persone saranno destinate a essere prigioniere in Albania per mesi e mesi.
Massimo un anno e mezzo, ma certamente è possibile, specialmente se ci portano persone che con cui non hanno fatto accordi di rimpatrio, vedi la Tunisia eccetera, per cui possono velocemente riportarli da dove erano partiti. Per quello che riguarda invece gli altri diventa tutto molto più complicato. Lo sappiamo perfettamente che chi si fa un anno e mezzo completo in un CPR poi non viene rimpatriato ma viene liberato perché non sono stati in grado di espellerlo, non sono stati in grado di deportarlo altrove, almeno credo che sia così.
Sì, ci sarà un problema di cui si è cominciato a discutere, cioè appunto i rimpatriandi che non si riesce a rimpatriare, quindi dopo averli tenuti prigionieri in Albania per mesi o un anno e mezzo al massimo, evidentemente dovranno essere condotti in Italia e liberati formalmente in Italia, perché il periodo di trattenimento l'hai già scontato, quindi a quel punto devi essere portato in Italia. Non so bene come immagino di gestire anche questa parte, perché io credo che con tutta la buona volontà che ci possano mettere e con tutte le irregolarità che si possano compiere evidentemente in un centro situato al di fuori del territorio italiano, pur essendo territorio italiano sostanzialmente, ma quindi con molti meno controlli, molti meno possibilità di investigazione e quant'altro, immagino che si tenterà di rimpatriare anche chi non può essere rimpatriato, l'irrimpatriabile, l'inespellibile, ma io credo che la funzionalità di un centro in Albania non necessariamente è particolarmente diversa dalla funzionalità di un centro italiano, quindi credo che resteremo anche lì intorno al 50%.
Tra l'altro io immagino che l'Albania non accetterà che qualcuno possa essere liberato in Albania, un paese dove ovviamente nessuno vuole rimanere, e quindi finire con l'avere le proprie coste affollate di gente che cerca di andare dall'altra parte o di percorrere la rotta balcanica o che so io, quindi
l'accordo lo esclude, l'accordo Italia-Albania esclude queste ipotesi.
Vabbè, anche perché se non l'avesse escluso qualche problema interno Rama l'ha avuto, poi dall'incontro che c'è stato tra lui e Meloni una decina di giorni fa emerge in maniera chiara qual è il prezzo vero che Meloni ha deciso di pagare e probabilmente pagherà all'Albania. Non sono tanto i quattrini per la realizzazione di tutto questo, l'indotto, insomma le questioni di carattere meramente economico. Ha detto a chiare lettere che l'Albania si inserisce pienamente nel quadro dell'Europa, si dimostra di essere un paese degno di farne parte, quindi secondo me è un'apertura verso un possibile ingresso dell'Albania in Europa, il prezzo reale che Meloni ha pagato a Rama. Poi se Rama riuscirà a riscuotere o meno, questo lo vedremo in un altro momento, però nel frattempo una cosa che sicuramente poteva essere appetibile e che certamente facilitava il tacitare dell'opposizione che comunque in qualche misura inizialmente c'era stata rispetto alla decisione di fare CPR in Albania, nell'Albania stessa, insomma c'erano state proteste, c'erano state accuse di non costituzionalità, insomma tante questioni anche interne all'Albania che però poi rapidamente sono state sopite, quindi immagino che sia questo un po' il fulcro della faccenda.
Sì, che forse si porta anche dietro, adesso non lo so perché non sono uno stratego internazionale, si porta anche dietro un tentativo di costruirsi un'area di influenza italiana in quella parte dei Balcani, evidentemente per tentare di sottrarla ad altri paesi dell'Unione Europea.
Esatto, è quello che tendo a pensare, e poi l'Albania potrebbe diventare un altro paese d'approdo e quindi un altro paese nel quale la gente potrebbe chiedere asilo, anche se adesso stanno cambiando le regole del gioco in base agli ultimi accordi che sono stati redatti, se ho ben capito questa regola del dover chiedere l'asilo nel paese dove arrivi si sta attenuando, però su questo non ho abbastanza conoscenze. Tu sai qualcosa in merito?
Non ho ancora approfondito in maniera estrema, ovviamente la direzione è quella che dicevi tu sicuramente, che si accompagna anche in qualche modo a una erosione delle garanzie, nel senso che quelle poche garanzie che ancora resistono nella fortezza Europa vanno lentamente ad esaurirsi, a scemare, a essere ridotte a simulacri sostanzialmente.
Certamente, questo è un po' il dato di fatto, ma d'altra parte la partita è sempre più complicata ed è sempre comunque sulla pelle delle persone, perché in realtà quello a cui tutti giocano non è tanto la salvaguardia delle loro vite, non a caso continuano a morirne, ne parlavamo prima, 30.000 morti in 10 anni nel Mediterraneo, altro che strage, una strage continua, voluta, e per di più assolutamente evitabile. Quindi una guerra condotta sicuramente nei confronti di persone esclusivamente civili, quindi quando si parla di condanne di ONU, di toni altisonanti, poi quando si tratta di questa strage tutto quanto va in sordina, perché ovviamente ha a che fare con le porte della fortezza Europa. E invece per quanto riguarda l'altra questione, ossia il fatto che Piantedosi, dopo tanti mesi di silenzio, ha annunciato che entro l'estate verrà proprio comunicata la lista dei siti dei nuovi CPR, che lo ribadisce lui stesso, saranno sotto la supervisione del Ministero della Difesa e costruiti in ogni regione. È soltanto un effetto annuncio dopo mesi di silenzio e immobilità, nella quale evidentemente hanno avuto enormi difficoltà nel far partire tutto questo, annunciato in pompa magna la soluzione di tutti i problemi, lo affidiamo tutto ai militari, così non servono autorizzazioni, così se il sindaco di turno non è d'accordo non può dire nulla, così se nascono comitati, questi comitati non possono rivolgersi ad alcun tipo di autorità civile, perché quando tutto rientra nel perimetro dei militari diventa affare di sicurezza nazionale, e così via. Tutto posto, tutto perfetto in questo mondo sempre più militarizzato, e poi passano mesi e mesi e mesi e non succede nulla. Nel frattempo Piantedosi ha fatto questo annuncio proprio ieri, alcuni quotidiani, alcuni giornali lo hanno ripreso. Tu come la vedi?
Beh, intanto mi hai fatto pensare a una cosa, che la deregolamentazione estrema è proprio nei centri in Albania, perché sono sottratti come normative anche alle leggi albanesi. Quindi si dice espressamente nell'accordo che non si applicano le disposizioni sull'autorizzazione a costruire eccetera eccetera dello Stato albanese. Quindi c'è una deregolamentazione, una sottrazione al controllo assolutamente estrema. Ma l'implementazione, l'aumento del numero dei centri è un progetto in realtà molto più risalente anche rispetto al governo Meloni e al ministro Piantedosi. Fa parte della produzione normativa dell'ultimo anno e mezzo, sostanzialmente dal decreto cosiddetto Cutro in poi, e si accompagna secondo il mio punto di vista anche necessariamente in ottica repressiva all'aumento dei tempi di trattenimento, perché un aumento dei tempi di trattenimento significa che devi necessariamente avere più posti, perché ferma restando l'inefficienza del sistema, lo dico in termini molto crudi, perché parlare di efficienza e inefficienza di un sistema di deportazione è terribile, ma per capirci, l'inefficienza del sistema non credo che venga modificata dalle norme che ci sono, forse non vuole neanche essere modificata in maniera particolare. È necessario quindi avere più posti per trattenere 10 persone, oggi ho bisogno di 10 posti per trattenere 10 persone, domani avrò bisogno forse di 20 posti, perché ognuno di loro sarà molto più tempo, quindi evidentemente è funzionale. È funzionale quello che dicevi tu alla mia premessa, cioè questi centri che sono già stati costruiti come centri oscuri devono diventarlo sempre di più, quindi darle la gestione, la costruzione al genio militare e alla difesa significa andare significativamente in quella direzione. Peraltro a Torino, ad esempio, sembra ormai definito che debba essere, debba tornare ad essere Corso Brunelleschi il centro di permanenza.
Beh, da un lato lo stesso Piantedosi ha dichiarato che quello, citando i CPR italiani, ha detto che quello di Torino è solo momentaneamente chiuso, quindi lo considera in ristrutturazione. E poi ci sono alcuni segnali che qualcosa si sta muovendo.
Sembrerebbe di sì. Devo dire, da un lato è veramente bizzarro arrivare a fare affermazioni di questo genere. Abbiamo scongiurato l'ipotesi del Canavese. In questo senso, diciamo, nell'ottica della lotta contro il CPR, ovviamente l'opzione zero è quella che preferisco, ma se proprio un CPR devono farlo, io mi auguro che lo facciano in città, perché almeno è controllabile, visibile e contestabile.
Vabbè, certo che in mezzo alle campagne del Canavese diventa estremamente più difficile tutto, anche soltanto andarci, e questo ovviamente facilita il lavoro della controparte. L'unico vantaggio che forse potrebbero trarne, ma in un'area militare ne dubito, no? Tranne i reclusi, è che i CPR più isolati hanno favorito le fughe. Da Torino di gente ne è fuggita davvero poca, da Corso Brunelleschi, proprio perché poi si ritrovano in città e vengono facilmente braccati. Però detto questo, e mettendosi a fare questo mercato un po' antipatico di cose meglio e di cose peggio, certamente il meglio che non lo riaprano affatto. Resta certamente il fatto che se l'avessero fatto nel Canavese era peggio. Poi staremo a vedere, perché rimescolano le carte, però apparentemente sembra che la decisione finale sia quella di ristrutturare Corso Brunelleschi. Si tratterà di capire se, rispetto a quanto avevano detto nelle prime ore dopo la chiusura, nei primi giorni dopo la chiusura, intendono operare una ristrutturazione radicale, modificandolo completamente come assetto, oppure se si limiteranno a ricostruire le casette devastate dalla rivolta dei reclusi e a farlo riaprire esattamente come era prima, ospedaletto a parte, mi auguro.
Devo dire che purtroppo in questo il procedimento penale che è stato avviato non ci aiuta particolarmente, faccio riferimento al procedimento avviato dopo la morte di Moussa Balde, perché l'attenzione della procura si è concentrata unicamente sull'ospedaletto, quindi tutto il resto non è stato sostanzialmente oggetto di approfondimento giudiziario, di esame. Ora, è vero che siamo anche in una fase particolare, perché mai come forse in quest'ultimo anno la questione gestionale dei CPR mi sembra che sia assolutamente esplosa. Da Milano a Palazzo, a Roma, insomma, sono tantissime le iniziative giudiziarie che sono partite. Ultimamente mi sembra di poter dire che la morte nel CPR sia un pochino meno invisibile alla società rispetto a quello che era forse anni fa, e questi sono sicuramente segnali che qualcosa si sta muovendo. Detto questo, evidentemente però non c'è nessuna intenzione di modificare in meglio la normativa, assolutamente no, ma anche di modificare in meglio la gestione dei CPR, anzi forse l'obiettivo è di renderli sempre meno idonei a trattenere, a detenere delle persone, ma forse sempre proprio perché continuiamo a parlare di nemici, di persone con le quali noi siamo, noi Italia, noi Europa, siamo sostanzialmente in guerra. Premono alle nostre frontiere, dobbiamo fermarli. Quelli che riescono a passare dobbiamo trattarli nella maniera peggiore possibile per poter dare un segnale che loro sono solo dei nemici, almeno questo poi per quanto riguarda il trattenimento, perché poi è evidente che questi stessi nemici devono necessariamente affondare le nostre campagne, raccogliere i pomodori e fare tutta una serie di, svolgere tutta una serie di attività che sono assolutamente indispensabili alla tenuta anche del sistema economico.
Certo, il problema è che siano assolutamente ricattabili da una condizione di clandestinità o anche quando hanno i documenti dal rischio di perderli, e quindi il, diciamo che il CPR è l'ultimo anello di un sistema che serve a tenere sotto pressione, sotto ricatto costante le persone migranti, e soltanto l'ultimo tassello in fondo dal punto di vista dei padroni. Quanto funzioni o meno un CPR, funzioni nel senso di buttare fuori la gente, è abbastanza irrilevante, io ne sono convinta ormai da molto tempo.
Un episodio che ho tentato di seguire ultimamente, purtroppo senza successo, perché ovviamente il procedimento è stato archiviato, che sembra lontano dal CPR, ma in realtà non lo è così tanto, credo. È la storia che mi piacerebbe che fosse conosciuta di un ragazzo, stranamente parliamo sempre di un ragazzo guineano, che aveva il permesso di soggiorno, non aveva un permesso per protezione speciale, lavorava, l'aveva avuto, lavorava eccetera eccetera, poi ha perso il lavoro, da un po' di tempo aveva perso il lavoro e ultimamente era molto preoccupato, era disperato perché aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e non riusciva a capire che fine avrebbe fatto il suo rinnovo del permesso di soggiorno. Ma ad un certo punto comunica ai familiari: ah, forse ho trovato un lavoro, sono contento, ho trovato un lavoro, forse riesco a fare un contratto. E ad un certo punto è stato ospitato in una stanza malsana di una cassina, non dico dove, così non capiamo dov'è, comunque parliamo del Piemonte ovviamente, non ho capito se lavorasse di nero, se fosse sfruttato, sicuramente non credo che una stalla viene ospitato per buon cuore, ma questa è la mia opinione. Bene, questo ragazzo una mattina litiga col padrone di casa, forse datore di lavoro, e intervengono i carabinieri, prende le sue cose e dopo una mezz'oretta lo trovano impiccato a un albero nelle vicinanze di questo cascinale. Credo che anche lui sia una delle tante vittime di questo sistema di cui parlavi anche tu. Poc'anzi, è un sistema di sfruttamento usa e getta. Lui è stato gettato in questo modo, altri vengono gettati passando dall'inferno del CPR, altri vengono gettati passando dalla clandestinità, dalla necessità di vivere in fabbriche occupate piuttosto che nel greto dei torrenti vicino alle frontiere.
Sì, senza dubbio. Abbiamo letto poco fa la notizia di questo giovane lavoratore indiano nelle campagne di Latina, che mentre lavorava a un macchinario per una serra gli viene tranciato di colpo un braccio, ha anche ferite alle gambe, e il suo padrone, il caporale, lo buttano in mezzo alla strada ad agonizzare senza chiamare i soccorsi. Questo è quello che accade, cioè è roba che la gente non fa nemmeno a quegli esseri deumanizzati, perché considerati non all'altezza degli esseri umani, che sono gli animali, abbattono con più umanità i vitelli al macello di quanto non facciano i caporali e i padroni in situazioni simili. Eppure questa è la, in fondo è la normalità. Poi si è saputo perché la moglie di questo poveraccio lavorava nello stesso posto, si è disperata, si è data da fare, altrimenti, come dire, non si sarebbe nemmeno saputo, si sarebbe sempre chiesti.
Credo che la differenza rispetto a qualche anno fa però sia che, come dicevi tu, questa è la normalità oggi. 20 anni fa forse avremmo fatto subito, sarebbe stata convocata una manifestazione con migliaia di persone a Latina. Ormai fa parte del quotidiano.
Sì, ma abituarsi all'orrore è complicato. Cioè, in questi mesi io ho visto decine di migliaia di persone che con enorme costanza si sono mosse contro il genocidio in corso a Gaza, no? Contro il quale certamente qualcosa si può fare, ma decisamente meno di quello che si potrebbe fare rispetto alle stragi del Mediterraneo o al super sfruttamento nell'Agro Pontino o qualsiasi altro angolo d'Italia di cui ci capita di parlare perché qualcuno è stato trattato in quel modo. E invece è tutto anestetizzato, tutto normale, no? Anche le famose giovani generazioni, secondo generazioni, protagoniste in parte della lotta contro le complicità dell'Italia nel massacro a Gaza, poi non te le ritrovi in strada, non te le ritrovi pronte a metterti di mezzo di fronte a qualche cosa che è decisamente più tangibile. Quindi io ho un po' la sensazione che esista un mondo di assolutamente sommersi che sono invisibilizzati anche agli occhi e alle sensibilità delle stesse persone che in questo paese dovrebbero averne di questa sensibilità, no? Parlo delle seconde generazioni, oltre che ovviamente di noi altri tutti quanti nati da qualsiasi parte, per carità, ci mancherebbe, però è un dato discretamente impressionante. Ecco, anche questa questione di mettere i CPR all'interno di aree militari, no? Al di là dell'aspetto simbolico di considerare un CPR una struttura che serve per preservare la sicurezza nazionale, insomma, altrimenti la nostra sicurezza va in gioco se c'è qualche clandestino, gente senza documenti in più in giro per l'Italia, se qualcuno non viene espulso. Ma al di là di questo aspetto simbolico, cioè, è davvero la costruzione di lager, perché sono i prigionieri di guerra che sono sottoposti al regime del Ministero della Difesa e tutto diventa esplicito, e soprattutto all'interno dei recinti dei Ministeri della Difesa le regole sono diverse anche rispetto alle proteste, all'accessibilità e via discorrendo. Intorno a ogni area militare c'è scritto area militare limite invalicabile, no? A separare il mondo dei militari dal resto del mondo, a chiuderlo come fosse una frontiera interna di guerra, e anche perché è una frontiera interna di guerra a mio avviso. Ecco, in tutto questo, Gianluca, ma se davvero riusciranno a costruirli, io credo che qualche problema a mettersi d'accordo con i militari ce l'abbiano avuto in questo periodo, ed è per questo che sono in enorme ritardo, oltre alla burocrazia che ci demolisce le vite ma ogni tanto ci dà una mano. Ecco, io mi chiedo se quando questo avverrà verrà considerato a sua volta normale.
Lo sarà, temo, nel senso che il CPR, l'idea stessa, così per come è stata costruita ormai quasi 30 anni fa, di questa detenzione amministrativa, io continuo a essere assolutamente convinto che sia radicalmente incostituzionale, per tutta una serie di motivi, contrario all'articolo 13, insomma, tutta una serie di argomenti che possono essere, si è tentato di spendere, possono essere spesi. Ma questa affermazione non è mai passata, nel senso che anche la Corte Costituzionale ha detto no, ma quella, cioè, inizialmente addirittura pensate che la detenzione amministrativa era ritenuta una limitazione della libertà di circolazione, non della libertà personale. Sì, ti tengo lì vuol dire che non puoi andare in giro per l'Italia, no, sono detenuto. C'è voluto una sentenza della Corte Costituzionale dopo qualche anno per affermarlo e per riconoscerlo, però oltre a questo non si riesce ad andare. Quindi è legittimo che ci sia la detenzione amministrativa, e avendo ormai pochi capelli e quelli che ora sono un po' bianchi, io se torno indietro col pensiero credo che una discussione come quella che stiamo facendo oggi nel 94, nel 95 l'avremmo ritenuta assolutamente folle, fantascienza, non avremmo mai pensato che si sarebbe arrivati a costruire dei campi di concentramento, perché sono luoghi dei campi, non sono prigioni, sono campi con delle baracche o dei moduli in muratura, come appunto come un campo, dove vengono concentrate le persone. Neanche per un'ottica, la Costituzione dice, rieducativa, come dovrebbe avere il carcere, ma solo per concentrarle in quel luogo in attesa di farsene mandandole fuori dall'Italia. È veramente incredibile pensare che questo faccia parte del nostro quotidiano. Pensare che l'Italia è in grado oggi, giuridicamente, poi materialmente non l'ho ancora capito del tutto, ma giuridicamente è in grado di dire: io vado a costruire un campo di concentramento dall'altra parte dell'Adriatico, in quella che è stata anche una colonia italiana peraltro, comunque dall'altra parte dell'Adriatico, sul territorio straniero, facendo diventare quel campo di concentramento territorio italiano. Era una cosa che probabilmente, se qualcuno ce l'avesse raccontata quando io e te avevamo 20 anni, gli avremmo dato del pazzo.
Certo, sono d'accordo, ma d'altra parte pensaci, quante riflessioni abbiamo sentito nei decenni rispetto al ruolo della gente che viveva in Germania, rispetto a quello che accadeva durante il decennio o poco più di un decennio del Terzo Reich, i 12 anni di cui è durato il Reich millenario, e questa sorta di incredulità a pensare che le persone potessero sapere ed essere acquiescenti, questa volontà di separare il regime dal popolo e all'interno del regime l'SS dal resto dell'esercito, in qualche modo per salvare, no, qualche cosa. Questo è un evento che è avvenuto da moltissimi anni, eppure noi sappiamo perfettamente che all'epoca c'erano i cinegiornali che esaltavano il massacro degli ebrei durante le proiezioni che si facevano nei cinema tedeschi, per fare un esempio. E questo, come dire, ci riporta alla sostanziale passività che abbiamo in un regime che per il momento non è ancora così autoritario da impedirci completamente di muoverci, ma non semplicemente di scendere in piazza per testimoniare, proprio per metterci di mezzo, no? Anche se ovviamente Meloni si sta dando un grande affare per renderlo sempre più costoso tutto questo. Eppure, come dici tu, siamo anestetizzati, abituati, e secondo me qualcuno applaude. Questo è quello che io temo, non soltanto a destra.
No, no, ma io credo che molti applaudano, e non credo che a te dia particolarmente fastidio e allarme questo. Ricordo che una gran parte di responsabilità sta in quella che fa finta di chiamarsi sinistra, perché è Turco Napolitano il nome della legge, poi con gli innesti di Bossi Fini e a seguire, ma io ricordo sempre alcune discussioni che ho avuto, poi ad un certo punto sono stufato, non ce l'ho più avuta, con un amico anche, ritengo per altri motivi un compagno, di un sindacato della CGIL, che ha avuto per anni un approccio sinusoidale ai CPR, quando sono stati istituiti però Gianluca Servono, perché in qualche modo quei pochi che dobbiamo allontanare dobbiamo poterlo fare, con il governo ai tempi della Bossi Fini erano diventati dei campi di concentramento, con Gentiloni piuttosto che Prodi sono ridiventati dei luoghi utili, con Salvini e Maroni sono ridiventati dei campi di concentramento indecenti e assolutamente indegni di un paese civile, parlando esattamente degli stessi luoghi, ma cambiava solamente il periodo di trattenimento, perché il luogo a Torino ce lo insegna, Torino è sempre stata la stessa roba, il CPR di Corso Brunelleschi, chiunque ci fosse al governo. Questo evidentemente è una buona parte del problema, perché comunque l'assuefazione al CPR ormai, tranne pochi pazzi come noi, ce l'hanno tutti. La convinzione che il CPR sia un luogo che può, se non che deve esistere, ce l'hanno tutti. Da lì in poi quello che succede dentro il CPR può interessare o non interessare. Diventa un problema di condizione, è come se il fatto che nel CPR succedano determinate cose che ormai tutti conoscono sono un elemento di patologia. Il sistema è sano, ma qualche volta c'è qualcuno che picchia, o c'è qualcuno che dà psicofarmaci, o c'è qualcuno che tratta male, ma in un sistema che concettualmente, ma anche materialmente, è sano. È da quel concettualmente che dobbiamo probabilmente riuscire a ripartire, non so come, cioè, abbiamo provato per anni, non so come farlo, ma è da quel concettualmente, che proprio dal fondamento giuridico di questi luoghi, dalla legittimità giuridica di questi luoghi, io faccio il giurista, quindi parlo di questo, o dalla correttezza politica, dalla legittimità politica, se vuoi, di questi luoghi.
Senza dubbio, questo ovviamente è il dato di fatto, ma quello che mi colpisce di più è che alcune questioni, insomma, alla fine rispetto a tanta gente toccano anche gli stomaci, le teste, le emozioni, quella sfera specifica delle emozioni per la quale alcuni comportamenti sono considerati intollerabili, in cui tu, riconoscendo in un altro l'umanità, consideri i trattamenti che gli vengono inflitti come qualcosa di inaccettabile, inaccettabile che venga fatto in tuo nome, oltretutto. Ecco, la mia sensazione è invece che adesso le cose siano cambiate al punto che tutto questo non vale più. Ecco, questa è un po' l'opinione che mi sono fatta, che c'è veramente un processo di disumanizzazione dell'altro che porta a far sì che si pensi che quello che succede a lui non è poi così importante. La stessa cosa di quando camminando schiaccio una formica o mi disfondo una zanzara che mi sta pizzicando. Magari un po' più
vai. Credo che sia anche la costruzione che hanno fatto con successo del, come dicevo prima, del nemico. È un nemico diverso, inferiore. Quindi sì, poi posso avere degli afflati di umanitarismo, di Convenzione Europea dei Diritti Umani, ma resta un nemico diverso e inferiore a me, quindi in qualche modo posso preoccuparmene molto meno. In realtà, se vuoi, non è tanto lontano dal disegno dell'uomo incappucciato vestito di nero, che è un nemico diverso da me, che in qualche modo, se finisce in galera per tutta la sua vita, non me ne frega sostanzialmente nulla. E sempre più credo, da un punto di vista di costruzione anche normativa, la costruzione del diritto settoriale di tanti nemici.
Sì, sono d'accordo.
Anni, i nemici principali, perché sono i più facilmente spendibili e più facilmente utilizzabili, sono i migranti, semplicemente.
No, sono completamente d'accordo. D'altra parte, la destra ha dimostrato di saper gestire bene anche le stragi di bambini. Ricordiamoci che cosa diceva di fronte ai bambini sulla spiaggia di Cutro, no? Quale bravo padre di famiglia si metterebbe in viaggio con i bambini al seguito, suscitando un'enorme indignazione nella brava sinistra per bene, ma poi in realtà penetrava fino in fondo, no? Guarda che incoscienti, partono con i bambini, poi muoiono, no? Cioè, è un argomento che può funzionare, no? È un argomento che può toccare lo stomaco e il sentimento tanto quanto la vita. E quindi poi alla fine il responsabile non è chi li ha fatti annegare, chi li ha obbligati a emigrare con politiche neocoloniali terrificanti, chi ha trasformato un trasferimento in un altro paese in una tragedia. No, i responsabili non sono quelli, sono i genitori incoscienti che si portano dietro i figli in una situazione ovviamente pericolosa. Io sono convinta che poi funziona anche questo, se oltretutto sei convinto che chi lo fa è nemico, è cattivo ed è anche inferiore, tanto inferiore che si porta dietro i figli rischiando di farli morire. Ecco, io penso che dentro tutto questo ci siano dei meccanismi che noi non stiamo analizzando troppo bene, anche perché certa sinistra, c'è la malattia che ormai risiede ai tempi di Berlusconi, no? Non durerà, perché tanto buffone ridicolo. Anche Mussolini era un buffone ridicolo, c'è voluta una guerra mondiale per farlo fuori. Quindi io credo che stiamo scendendo su questa china, poi ovviamente mi auguro che le lotte che ci sono state e che ci sono riescano a ribaltare la situazione, ma per quello che riguarda la capacità di mettere in gioco dei movimenti più ampi delle minoranze agenti che si sono espresse fino adesso, la scommessa è del tutto aperta, come dicevamo.
Sì.
Hai qualcosa che ritieni importante aggiungere?
No, purtroppo vi devo lasciare. Buon lavoro Maria, grazie per insomma,
grazie questi, a te come al solito
queste finestre che riuscite ad aprire ogni tanto.
Grazie mille, alla prossima, ciao.
Buon lavoro, ciao.